utilizzate da Gül, dal presidente della Turchia, sono state proprio vendetta. Quindi già questo, diciamo, ci dà un po' il quadro di quello che è il sentimento, se vogliamo, anche, no, che si sta vivendo anche dal punto di vista della sfera pubblica in Turchia in questo momento. Ci sono stati alcuni funerali pubblici, queste parole sono state ripetute. Erdogan, il primo ministro turco, diciamo, parla di un'operazione, questa dei 10.000 uomini, no, schierati di forze reparti speciali, che vuole portare a dei risultati, e i risultati, nelle parole di Erdogan, sono la sconfitta, diciamo, dei combattenti del PKK. Venendo un attimo invece a quello che tu dicevi all'inizio, cioè a come, diciamo, i giornali mainstream anche in Italia, no, hanno riportato la questione, io direi subito che hanno veramente la memoria corta. Cioè, una valutazione che si può fare è questa: hanno la memoria corta. È sicuramente stato questo un attacco importante, perché sono stati attaccati 8 punti diversi nella provincia di Hakkari, quindi appunto ci sono state gravi perdite, ma questo non è che uno degli episodi, direi, di questa guerra, perché così secondo me va chiamata. Direi che appunto la radio ha seguito in questi mesi appunto gli accadimenti. Chi ha un po' più di memoria rispetto a giornali e a siti come Repubblica o altro, scusate, si ricorderà che abbiamo seguito il processo delle elezioni, no? Certo. In Turchia lo scorso giugno, che aveva portato a una grande affermazione, una grande vittoria, diciamo, del blocco cosiddetto curdo, che poi, di cui però in realtà fanno parte non solo curdi, no, ma anche esponenti della sinistra turca e di altre minoranze linguistiche e etniche della Turchia, e di come questo grande risultato democratico riuscito, diciamo, ottenuto attraverso un sistema democratico e ottenuto nonostante le varie difficoltà che il sistema elettorale turco pone appunto alle minoranze, in quanto vi ricordo che esiste una soglia di sbarramento del 10% per entrare in Parlamento. Quindi, nonostante questo grande risultato, alcuni deputati eletti con molti voti, ricordo per tutti Dicle a Diyarbakir, non sono stati scarcerati. Questi deputati sono in prigione con accuse di sostegno a un'organizzazione terroristica, tutto questo per aver tenuto dei discorsi in cui si sosteneva la necessità di una soluzione politica e non militare alla questione curda. Allora, quando diciamo la risposta alla volontà democratica di una consistente parte di popolazione viene sistematicamente negata, allora qual è la risposta, diciamo, che si deve dare? Bisogna autoeliminarsi? Cioè, le minoranze dovrebbero dire: vabbè, non ci date lo spazio per vivere, quindi ci suicidiamo tutti da soli? Bene, non è bene, però questo per inquadrare un po' meglio, e ci sono anche altri avvenimenti, ad esempio nessuno ricorda di questi giornali mainstream come da anni il PKK avesse dichiarato cessate il fuoco unilaterali, quindi senza aspettare che l'esercito turco facesse altrettanto, ponendosi in una condizione di semplice autodifesa. Quindi io reagisco se sono attaccato, ma non attacco. Allora, l'ultimo di questi cessati il fuoco, che sono stati numerosi nel corso degli anni, è terminato proprio successivamente alle elezioni e a questa decisione, diciamo, di non scarcerare i deputati regolarmente votati ed eletti, e quindi, diciamo, sono ricominciati, è vero, degli attacchi a caserme, a posti della gendarmeria, e tutto questo, io per carità, la mia opinione rispetto alla violenza è sempre negativa, ma non riesco a capire come si possa in maniera molto ipocrita definire terrorista il PKK e non lo Stato turco, che fa dall'altra parte le stesse cose. Allora, o la definiamo una guerra con due parti che si combattono, e le due parti, se vogliono fare la pace, si devono sedere entrambe al tavolo del negoziato, oppure continuiamo con questa ipocrisia sostenuta poi diciamo dai governi, anche da molti governi occidentali, dal governo degli Stati Uniti, da purtroppo dall'Unione Europea che qualche anno fa ha inserito anche il PKK nella lista delle organizzazioni terroristiche, e continuiamo a dirci, diciamo, che da una parte c'è uno Stato virgolette democratico e dall'altra dei terroristi. Io penso che continuando a leggere la realtà, diciamo gli avvenimenti con questa chiave, una soluzione per il Kurdistan non ci sarà. Non ci sarà una soluzione pacifica, perché non è possibile portare avanti un negoziato in queste condizioni. Ricordo anche, se ho ancora il tempo, non so se ho ancora il tempo di farlo.
Quanto ne vuoi?
Ok, allora ricordo anche che negli ultimi mesi, proprio in seguito alle elezioni, ma anche in seguito a agli attacchi dei combattenti del PKK, ai bombardamenti, non ci dimentichiamo che da luglio l'Iran ha cominciato a effettuare nel Kurdistan iracheno, e da agosto anche l'esercito turco ha ricominciato, diciamo, perché in realtà non ha mai smesso, ad effettuare nel Kurdistan iracheno, anche con vittime civili. Dicevo, ci sono state anche ondate di arresti. Quando parliamo di ondate di arresti, che è un termine che forse non mi piace tanto, perché spesso viene utilizzato, no, per gli arrivi di immigrati, le ondate di immigrati, è un termine molto poco razionale, molto emotivo, ma qui parliamo però di centinaia, di migliaia, ma non sto scherzando, di migliaia di persone messe in prigione, attivisti del Partito della Pace e della Democrazia, il BDP, sindaci anche qui regolarmente eletti, rappresentanti popolari eletti nelle regioni curda, che sono stati incarcerati senza un'accusa precisa, grazie alle leggi antiterrorismo, queste approvate in epoche precedenti, quindi che il governo attuale se le ritrova come eredità dai militari, no? Che in passato hanno condizionato in maniera anche più pesante di quello che accade oggi la normativa e la magistratura e l'applicazione delle leggi antiterrorismo. In ogni caso sono migliaia di persone arrestate con accuse vaghe di terrorismo per aver partecipato a manifestazioni, per aver pronunciato dei discorsi in cui si chiede appunto una soluzione pacifica e politica per la questione curda. Cioè, per tutto questo i media mainstream europei, i governi che sostengono la Turchia non presentano un conto ad Ankara, cioè non è che gli chiedono: ah, ma accidenti, però voi forse non state rispettando tanto i diritti umani. No, tutto questo va bene. Invece appena il PKK muove qualcosa, subito si dà molto risalto al tutto, e non lo si legge come un episodio di purtroppo di un contesto di guerra che dura da tempo, ma come l'evento clou, la madre di tutti gli attacchi terroristici che poi provoca la risposta della Turchia ferita. Io ho appena visto il sito di Repubblica che ha riportato appunto la notizia, dopo che per mesi non si è mai occupato dei bombardamenti, ad esempio degli arresti e così via. Oggi ha pubblicato addirittura un video in cui una giornalista di una televisione turca, leggendo i nomi dei soldati uccisi, si mette a piangere in diretta, no? Quindi dando risalto a questa ferita, a questa Turchia ferita addirittura, senza contestualizzare minimamente, e quindi dando, a mio parere, una visione molto parziale di quello che sta accadendo.
E questo è un vizio tipico dei giornali come Repubblica e non solo. Ti volevo chiedere, questa guerra che appunto ricordavi tu va avanti da tempo, anche quando non è sotto i riflettori dei media, in questo momento come si inserisce nel tourbillon medio orientale? Accanto alla Turchia c'è la Siria, che sta vivendo la situazione che ben conosciamo, c'è c'è l'Iran, insomma ci sono tutti i vari sommovimenti che stanno accadendo in tanti paesi della regione. Ecco, si può inquadrare in qualche modo questo conflitto all'interno del quadrante medio orientale, e quello che succede anche vicino alla Turchia può in qualche modo influenzare la politica di Ankara, oppure ha una struttura e un'autonomia propria secondo te questa storia?
Ma guarda, io non sono un analista, non ho gli strumenti, come dire, tutti gli strumenti per poter dare un giudizio su questo. Posso dire che il governo turco da mesi sta cercando l'appoggio più o meno operativo o dei paesi vicini, quindi dell'Iran, ma insomma chiaramente degli Stati Uniti e soprattutto del governo regionale curdo, cioè dell'Iraq, della parte dell'Iraq amministrata dai curdi. Questo in questo momento, dopo l'attacco, chiaramente il governo turco spinge ancora di più in questo senso, e quindi sta ricevendo almeno formalmente delle rassicurazioni su questo, perché Barzani, per esempio, del governo regionale curdo ha affermato che che la Turchia avrà il supporto. È una posizione un po' riluttante, no? In questi mesi abbiamo assistito comunque a delle dichiarazioni da parte del governo regionale curdo di sostegno, però non di aperto appoggio concreto, no? Anche perché è difficile per il governo regionale curdo dire andiamo contro altri curdi. Quindi staremo un po' a vedere che se a queste dichiarazioni odierne seguiranno poi operazioni concrete da parte del governo regionale curdo. Da parte dell'Iran anche c'è il sostegno, quindi ci sono delle dichiarazioni per le quali la Turchia avrà il sostegno dell'Iran per in questa, diciamo, fronteggiare i guerriglieri del PKK. Gli Stati Uniti anche per bocca del loro ambasciatore hanno dichiarato che comunque sosterranno il paese alleato e amico. Tutto questo è ancora forse presto per capire, diciamo, che ripercussioni potrà avere. Certo è che al governo regionale curdo, per esempio, non credo che stia molto bene l'intervento, che peraltro nel proprio territorio, che peraltro alcune fonti vicine al PKK hanno dichiarato ieri non è ancora cominciato, cioè ci sono questi 10.000 uomini inviati, però non sarebbero ancora entrati in territorio iracheno, quindi sarebbero portando avanti degli attacchi però in territorio turco, cosa che sembra anche lo Stato Maggiore turco abbia dovuto implicitamente ammettere. Diciamo quindi che un intervento turco non farebbe che indebolire il governo regionale curdo. Gli Stati Uniti non penso che abbiano un'intenzione di intervenire direttamente, quindi diciamo sostengono da un punto di vista sempre diplomatico, politico il loro alleato, però non so fare una previsione su quello che sarebbe poi lo scenario nei paesi vicini. Di sicuro questo l'atteggiamento di Ankara non aiuta ad esempio il partito, mi viene in mente il partito BDP, che da pochissimo ha posto termine al boicottaggio parlamentare in Turchia. Il 1 ottobre è entrato in Parlamento e pur avendo preso le distanze quindi dagli attacchi effettuati l'altro ieri, però diciamo si troverà adesso in una posizione di difficoltà, perché il governo Erdogan gli chiederà di accettare forse si sta discutendo delle modifiche alla Costituzione, no? Quindi con le garanzie per le minoranze, fra cui anche quella curda, forse chiederà di delle cose che non sono accettabili per il BDP, quindi inasprire di nuovo le leggi sul terrorismo, piuttosto che accettare modifiche non soddisfacenti rispetto appunto alle minoranze, alle garanzie che la Costituzione dovrebbe contenere.
Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti a proposito sempre del, confidando nelle tue doti divinatorie, se, se possibile, e fra pochissimo noi ci occuperemo di un altro conflitto ancora aperto, quello nel, nel Paese Basco, dove si è aperta lunedì scorso una sorta di conferenza di pace, dove non è presente il governo spagnolo, però insomma c'erano tutta una serie di attori e realtà internazionali molto importanti. Ovviamente si tratta del primo passo di un percorso molto lungo che nessuno può prevedere dove andrà a finire. Al momento attuale in Turchia, al di là dei propositi muscolari di Erdogan e del, dell'esercito turco, c'è comunque ancora uno spiraglio da parte della politica ufficiale per una risoluzione ragionata del, del conflitto, oppure attualmente insomma non è una parola bandita dal, dal vocabolario politico attuale? È stata mantenuta, è stato mantenuto comunque aperto uno spiraglio per quello che ne sei tu, oppure ad oggi la notizia è soltanto i 10.000 uomini pronti a intervenire e basta?
Ma guarda, sempre cercando di contestualizzare un po' gli avvenimenti, non molti giorni fa una dei due co-presidenti del, del BDP e deputata appunto del, del blocco ha fra l'altro proposto la concessione degli arresti domiciliari a Abdullah Öcalan come, diciamo, come base per poter ricominciare un percorso negoziale. Forse qualcuno si ricorderà, qualcuno degli ascoltatori si ricorderà che erano stati fatti, diciamo, erano stati avviati dei negoziati con Öcalan, che è detenuto all'ergastolo nell'isola di Imrali, dei negoziati portati avanti da alti funzionari dello Stato, negoziati che non sono stati smentiti da parte del governo turco, quindi sono stati implicitamente ammessi. Questi si sono poi interrotti da luglio, niente meno Öcalan non riesce a incontrare i suoi avvocati perché non gli vengono, insomma, gli viene impedito agli avvocati di recarsi sull'isola di Imrali, quindi sembrava appunto, no, un altro di questi è un altro di questi segnali che il governo turco vuole dare di chiusura, quindi non si tratta con i terroristi. Questa richiesta, diciamo, da parte del, del BDP di poter alleggerire, diciamo così, la condizione carceraria di Öcalan era proprio un, come dire, un'intenzione di trovare un minimo di agibilità per un negoziato. Quindi quello che accade oggi in Spagna, anche se magari non c'è la rappresentanza ufficiale del governo, potrebbe essere, diciamo, mutatis mutandis, un percorso da tentare anche per quanto riguarda la Turchia. In questo momento, ovviamente, in questi giorni non credo, perché c'è molta emozione nel paese, emozione spesso tra l'altro non positiva. In che cosa intendo? Intendo che manifestazioni anche sono in questi due giorni si sono verificate in molte città, manifestazioni di nazionalisti turchi che hanno in alcuni casi attaccato uffici del BDP, hanno aggredito fisicamente persone di origine curda, di lingua curda, come così sentimento di vendetta, di rivincita per questo attacco con i soldati morti. Quindi ci sono come dire, dei segnali che in questo momento sconsiglierebbero a qualunque governo, penso, di dire qualcosa del genere. Però stiamo a vedere, perché è anche vero che Erdogan, come in politica estera, diciamo, sta attuando un come dire, sta facendo dei passi anche abbastanza spregiudicati, no, rispetto a quello che era magari la tradizione diplomatica della Turchia. Può darsi anche, voglio dire, che mentre lancia proclami di fuoco, poi si renda conto, o insomma io tra l'altro me lo auguro, certo, si renda conto che forse conviene, diciamo, conviene a tutti, conviene ai curdi, conviene ai turchi, conviene a, a tutto, anche agli altri paesi, diciamo, della regione, cominciare a ragionare in termini diversi.